Questo 26 di agosto permette, allora intanto mi presento, io sono Cristiano Bucchi, sono un giornalista di Radio Immagina, saluto anche tutte e tutti coloro che ci stanno seguendo, che lo faranno nel corso di questi giorni attraverso appunto Radio Immagina, invito anche tutti coloro che non avessero ancora ascoltato la nostra emittente a farlo il prima possibile. Volevo fare anche un applauso ai tecnici e a tutte le persone che hanno reso possibile questa festa, questo allestimento, davvero molto molto bello. Allora, intanto vi presento subito gli ospiti che sono qui accanto a me, tanti ci raggiungeranno in collegamento, sono Giorgio Oldrini, che è l'ex sindaco di Senso San Giovanni, che è il paese natale di Gino Strada, e poi Francesco Petrelli, che è il portavoce di Oxfam Italia. Una giornata purtroppo condizionata dalle terribili notizie che arrivano e che continuano a giungere dall'Afghanistan. Stavo vedendo le ultime notizie, ci sarebbero almeno 60 morti e centinaia di feriti. Fra l'altro il Pentagono ha confermato che sarebbero rimasti vittime di questo attentato anche 12 Marines. L'attacco sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio appunto all'aeroporto di Kabul. A essere preso di mira è stato in particolare l'Abbey Gate, uno degli ingressi dell'aeroporto, e allo scoppio sarebbero seguiti anche diversi colpi di arma da fuoco. A colpire in quello che il Pentagono ha definito un attacco complesso è stato almeno un terrorista suicida, poi probabilmente si saprà di più nelle prossime ore, anche se le esplosioni sono state più di due. Allora, una serata questa dedicata al ricordo di Gino Strada. La notizia della morte di Gino Strada è arrivata quest'estate, qualche giorno fa, era il 13 di agosto, una notizia per molti inaspettata. Io, se siete d'accordo, vorrei iniziare da uno scritto. Stiamo parlando di un estratto del libro Pappagalli Verdi, scritto da Gino Strada. Io chiederò scusa a tutte e a tutti perché non sono un doppiatore, quindi diciamo verrebbe sicuramente meglio se al mio posto ci fosse un'altra figura, però mi piaceva inquadrare la figura di Gino Strada utilizzando le sue parole. Qui Gino Strada racconta che cosa significa essere un medico di guerra, e nel libro Pappagalli Verdi scriveva: cari ragazzi, voglio raccontarvi il mio lavoro. Io sono un chirurgo di guerra. E che vuol dire chirurgo di guerra? È la domanda che mi farete voi. Allora devo spiegarvi che faccio sì il chirurgo, ma che non sono un militare. Il mio mestiere può sembrarvi strano, ma parlando di quello che succede in giro per il mondo, forse riesco a farvi capire che non è poi un lavoro così strampolato, che serve a qualcosa, vista la gran quantità di guerre che colpiscono il pianeta e la gran quantità di persone che ci vanno di mezzo. Da bambino la guerra l'ho conosciuta solo dai racconti di mio padre. Noi bambini avevamo della guerra un'idea molto più giusta di quella degli adulti. Ci nascondevamo tra le siepi, indiani e cowboys, e ci affrontavamo in grandi battaglie. Ogni tanto qualche finto ferito prima di tornare a casa a fare merenda, ma nessuno si faceva male. Com'era bella la nostra guerra. Quella vera, invece, non ci piaceva. Era troppo brutta per i nostri giochi. Mio padre mi raccontò anche di una scuola con tanti bambini dentro, nel quartiere di Gorla, a Milano. Fu colpita da una bomba lanciata da un aereo. Morirono in 194, quei bambini con i loro insegnanti. Perché? Non c'erano combattenti tra loro. Perché bombardarli? Qualche anno dopo ho saputo che nella Seconda Guerra Mondiale erano morte soprattutto persone che non combattevano, cioè i civili, il 65% delle vittime, come i bambini di Gorla, o le donne in fila per il pane, o gli operai come mio padre che andavano in bicicletta al lavoro. Qualche anno più tardi, nuove immagini, la guerra del Vietnam. Al telegiornale annunciavano che un villaggio era stato distrutto da un attacco aereo. Ma chi c'era in quei villaggi? Poi la guerra l'ho vista davvero, e da vicino, facendo il mio mestiere di chirurgo. È strano, ma all'inizio mi sono ancora sorpreso. Era la prima volta che mi trovavo tra i feriti della guerra in Afghanistan. Avevo immaginato di trovarmi in faccia a combattenti con la benda insanguinata sul capo. Invece mi sono trovata a operare centinaia di donne e di bambini, di vecchi, magri, con la barba piena di polvere. Allora ho cominciato a raccogliere i dati sui pazienti operati nei nostri ospedali. Il 93% erano civili, il 34% bambini. Non è stato diverso nelle altre guerre che ho visto in seguito. Gente dalla pelle nera o dagli occhi a mandorla. Tanti turbanti, tante guerre combattute per differenti ragioni in varie parti del mondo, ma sempre e ovunque la stessa terribile realtà. Nei paesi in guerra spesso non ci sono medici né medicine, il poco disponibile è riservato ai militari e ai combattenti, e i bambini, i vecchi, le donne, tutti coloro che combattono, che la guerra non l'hanno scelta, dove finiscono il loro diritto a essere curati? Quel che facciamo per loro, noi e altri, quel che possiamo fare con le nostre forze, è forse meno di una gocciolina nell'oceano, ma resto dell'idea che è meglio che ci sia quella gocciolina, perché se non ci fosse sarebbe peggio per tutti. Tutto qui. È un lavoro faticoso, quello del chirurgo di guerra, ma è anche per me un grande onore. E questo è quello che scriveva per l'appunto Gino Strada nel libro Pappagalli Verdi. Noi adesso avremo poi presto un collegamento. Intanto volevo chiedere a Petrelli qualche notizia in più dell'attacco di questo pomeriggio a Kabul, perché so che eri in contatto con i tuoi. Qual è la situazione?
La situazione è quella dell'apocalisse come la possiamo solo immaginare nei nostri peggiori incubi. Non lo è da oggi attorno all'aeroporto di Kabul, lo è stato particolarmente oggi. Fra l'altro sono reduce da una giornata un po' difficile, perché alcuni miei colleghi che sono in piedi da 36 ore per cercare di riuscire ad evacuare lo staff locale di Oxfam, Oxfam Italia e Oxfam Olanda sta curando questa evacuazione, lo stava facendo senza conoscere giorno e notte per garantire questa possibilità data da un aereo italiano e dagli uomini del Tuscania. Oggi era in programma la partenza dello staff, dei collaboratori afghani di Oxfam, alcune ore di ritardo, posti di blocco dei talebani che ritardano tutto il programma di arrivo e si fermano davanti a quello che è il cancello tra l'inferno e il paradiso, letteralmente come lo possiamo immaginare, è solamente calato nella realtà, tra la vita e la morte. Sono lì, è possibile con alcuni ritardi evacuarli, gli uomini del Tuscania andranno, ricercheranno, hanno dei dati, scoppia la bomba, tornano a casa, fortunatamente non sono stati direttamente coinvolti queste persone, questo gruppo di persone, ma per Oxfam come per decine e decine di ONG italiane, io sono anche dell'associazione
Energia Italiana. Però mi dicevi, quella è una porta che da oggi in poi resterà chiusa, insomma,
questa
non sarà
è una
più
porta
possibile.
Che almeno quello che pare a tutti noi, però sulla base di dati, che forse non sarà detto così nei telegiornali che non ho visto di questa sera, è che chi è entrato e ora non ci sarà più possibilità, a meno di trovare qualche altra finestra, ma in quella ipotesi di corridoi umanitari, cioè diverso da quello che è stato fino ad oggi. A oggi quell'opportunità di salvezza per chi voleva, per chi sceglieva, per chi era costretto, e i nostri erano costretti, sono soggetti a rischio vulnerabili, rischia di richiudersi per sempre.
Allora, io avrebbe dovuto essere qui con noi Maria Pia Ammirati, scrittrice e giornalista, purtroppo un imprevisto l'ha bloccata, e per cui insomma le mandiamo un saluto qui dalla Festa Nazionale dell'Unità, cercheremo poi magari di recuperarla nel corso dei prossimi giorni. Allora, io chiedo intanto alla regia se è pronto il primo collegamento con un regista e attore che si chiama Cristian Marazziti. Adesso vediamo se appare qui nel monitor, voi lo vedrete lì davanti. Sì, è pronto, eccolo qua. Benvenuto Marazziti.
Buonasera a tutti.
E grazie per essere con noi. So che hai pochi minuti da dedicarci, anche perché devi ritirare un premio, giusto?
Sì, 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 è così, però ci tenevo a essere testimone questa sera per Gino, perché guarda, è capitato che anni fa mi è capitato di fare un film. Ho sposato l'idea di fare un film sul sociale, sull'Ebola, sul virus dell'Ebola, e ho incontrato Gino raccontandogli un po' la storia di questo film, che era la storia, in tre parole, di sei ricercatori provenienti da tutto il mondo, uno dei sei si contagia e c'è una corsa nel tempo per salvare lui e tutto il resto dell'umanità. E per cui prima che lui andasse in Sierra Leone ci siamo incontrati, io questo film l'ho girato in Sierra Leone, in Inghilterra, in Germania, in Los Angeles, e gli ho chiesto: ma Gino, come posso arrivare al grande pubblico con una tematica così difficile? Come posso toccare il cuore delle persone? Tu che hai vissuto al confine, hai vissuto al limite, in Ruanda, in Etiopia, in Afghanistan, sempre tra questa lotta tra la vita e la morte, cioè come posso arrivare al grande a livello internazionale? E lui mi ha risposto semplicemente dicendomi che: guarda Christian, i pazienti, ricordati, vengono sempre prima di tutto. Questa frase mi ha colpito, mi ha folgorato, mi ha fatto capire che era, lui era veramente una persona solidale, una persona con un vero senso della giustizia, con una sua linearità, con una sua coerenza, con una sua anche un modo di sognare, un fiume in piena che c'era tantissime idee, anche un suo modo di divertirsi, ma allo stesso tempo ho scoperto in poco tempo una persona di una grande umanità, e io lo volevo ricordare perché è una persona di una grande umanità e ha fatto veramente con Emergency, veramente ha salvato milioni e milioni di persone, e grazie a lui, ai suoi consigli, ho trovato la chiave giusta del film, dando a questo film l'umanità e la speranza che il pubblico in qualche modo si voleva in qualche modo ritrovarsi in questi personaggi, che soprattutto il personaggio che in realtà muore nel mio film, per cui lo devo ringraziare perché ha reso un po' magico questo progetto, che poi ha avuto un riconoscimento alla Festa di Roma nel 2015, per cui gliene sono grato, ecco, questo era un ringraziamento pubblico.
Grazie Marazziti, questo è l'applauso. Grazie. Della Festa Nazionale dell'Unità, grazie per essere stato con noi, buon lavoro e a presto.
Grazie,
e allora,
grazie a voi.
Le
grazie
altre
voi.
Persone che vedete nello schermo, iniziamo dal giornalista in alto a sinistra, è Toni Capuozzo, grazie per essere con noi Capuozzo, per aver accettato il nostro invito, e poi Silvia Stilli che è la portavoce ONG italiana, e poi un grande amico di Gino Strada, Vauro, dal quale vado perché abbiamo anche un problema Vauro diffuso questa sera, se non ricordo male. Siccome
non è un grave problema, sono in Grecia, è soltanto un'ora.
Un'ora, vabbè, una cosa diciamo facilmente superabile. Senti, intanto mi dici come stai, perché tu quel 13 d'agosto, il giorno che è arrivata poi la notizia della scomparsa di Gino Strada, hai scritto su Facebook: io oggi non trovo le parole per dire il dolore che la scomparsa di Gino Strada mi provoca dentro, non le trovo perché non possiamo più cercarle insieme, addio caro Gino. Oggi come stai?
13 agosto non le trovavo, oggi le trovo, le devo trovare, anche per Gino, anche perché per tutte le esperienze che con Gino ho condiviso. C'è una grande necessità di parole di verità, di parole vere, di parole che divengano politica. Voglio spiegare brevemente. C'è una drammatica immagine plastica davanti ai nostri occhi proprio oggi. La strage che si è compiuta nell'aeroporto di Kabul. Quella è l'eredità della guerra, delle guerre. Le guerre aggiungono morte a morte, distruzione a distruzione. Comunque le si chiami, queste guerre sono criminali. Anche se si definiscono umanitarie, con una bestemmia, secondo me una vera bestemmia. E allora io queste parole che stasera cercherò di dirvi in breve le voglio trovare, le trovo anche ricordando. Mi perdonerete se non farò un santino di Gino, eh? Io mi ricordo Gino incazzato nero, e condividevamo anche quell'incazzatura. incazzato nero perché la politica, la cosiddetta politica, sottolineo cosiddetta, considerava un'utopia o una stravaganza bandire la guerra, ripudiare la guerra, come peraltro recita la nostra Costituzione. La considerava una cosa folcloristica, addirittura a volte patetica. Io ricordo di Gino che voglio darvi stasera di un Gino imbestialito contro questo tipo di politica, che ha riguardato tutti, amici cari, anche gli amici del PD che stasera sono qui. Quando si finanziano le cosiddette missioni umanitarie, che sono missioni di guerra, quando si vendono armi, quando si danno armi ai macellai libici, quando si definiscono le ONG taxi del mare, si è complici della guerra. Quello che io voglio dire di Gino è che certo la sua umanità, ma figuriamoci, non c'è, ma quando lui lasciava andare il braccio di un bambino che non era riuscito a salvare, lui era addolorato ma era anche arrabbiato, perché si chiedeva perché questo bambino deve morire. Tu hai letto un pezzetto di Pappagalli Verdi, ma il perché c'è. Le guerre non sono vicissitudini meteorologiche, le guerre sono decise dalle potenze, sono decise dalle potenze finanziarie, economiche, e approvate dalla politica, da questa politica, che è una politica meschina, indegna, infame. Il messaggio di Gino che deve arrivare, che per quello io sto cercando anche maldestramente di trovare le parole, è un messaggio politico, ma con la P maiuscola. Ridiamo alla politica la sua valenza di strumento di cambiamento, che si basa sui valori umani, che si basa sul rispetto, che si basa sulla reciprocità, che si basa su una visione che è di cambiamento radicale degli equilibri di forza. La visione plastica che vi dicevo è questa. 20 anni di guerra, cosa hanno lasciato a Kabul e in Afghanistan? Un macello, quello di oggi. 20 anni di emergency, cosa hanno lasciato in Afghanistan? L'ospedale di Kabul che sta curando i feriti dell'attentato di oggi. E quello è un messaggio certo umanitario, ma perché la politica non deve essere umanitaria? La politica deve essere umana, deve essere umanità. Io non ne posso più dei trucchi, dei trucchetti, dei piccoli aggiustamenti, delle parole falsate, appunto, missione di pace armata. Hanno definito questa guerra inutile. A me mi ha fatto vomitare questa definizione, ve lo posso dire, perché questa non è stata una guerra inutile, è stata una guerra criminale. Sono morti i vecchi con la barba, i bambini, sono morti, certo, anche per i talebani, sicuramente cattivissimi, non c'è problema, ma sono morti anche per i droni, sono morti per i bombardamenti dei liberatori. E adesso se ne stanno scappando a gambe levate i liberatori, ok? Si è aggiunto per 20 anni tragedia a tragedia, dramma a dramma. E se io devo ricordare Gino, e lo ricordo, e dentro di me ce l'ho tanti ricordi, ma quelli me li tengo. Io mi voglio ricordare Gino che sfidava la politica a dare risposte, a ritrovare la propria dimensione o a trovarla finalmente. E questo vale per la sinistra, per la destra, non so più quanto queste parole abbiano un significato. Io mi ricordo benissimo, benissimo, perché sennò sembra che parli in teoria, non ho voglia di parlare in teoria. Una telefonata che facemmo insieme, io e Gino, col telefono satellitare dall'Ascargà, quando era cominciata l'offensiva Achille. Lo dico sempre, alle offensive si danno i nomi, alle vittime non si danno mai nome, non si danno mai nomi. L'ospedale di emergency di Lascarga era sommerso di sangue, gli inservienti non riuscivano a pulire i pavimenti dal sangue, da tanti feriti arrivavano. Chiamammo l'allora presidente della Camera, Fausto Bertinotti, lo chiamammo, io lo conoscevo, gli dissi: Fausto, questo è un macello, non potete finanziare un'altra volta la missione militare o di pace o come vi piace chiamarla in Afghanistan. E Bertinotti mi rispose: caro Vauro, tu devi capire che in Afghanistan stiamo costruendo l'Europa. E io riattaccai il telefono. Allora, lo vogliamo capire o non lo vogliamo capire, che la lezione che viene da Gino, ma non solo da Gino, dalle tante persone, tante, che hanno speso e continuano a spendere la loro vita, come in questo momento nell'ospedale di emergency a Kabul, per soccorrere, per aiutare, per mettere riparo, una piccola pezza, una goccia nell'oceano, ai danni che questa politica dissennata sta provocando. Da quelle persone viene un messaggio profondo, un messaggio che la politica non può non raccogliere, deve raccogliere, altrimenti faremo solo delle commemorazioni, dedicheremo una strada o una piazza a Gino Strada, già si chiama strada di suo, mi fa anche ridere, sono contento se gliela dedicano, ma non esorcizziamo quello che lui denunciava, quello che lui chiedeva, quello che lui diceva. Non era solo un chirurgo di guerra, era un grande politico, perché la grande politica si fa partendo dall'esperienza, si fa partendo dall'umanità, si fa partendo dai valori reali, quelli che si vivono costantemente, quotidianamente, dai drammi che si vivono nel nostro paese, come la disoccupazione, come tantissimi altri drammi, ma anche dai drammi che si vivono in altri paesi, e il dramma peggiore è la guerra. E non esiste una politica che sia degna di questo nome se non ripudia la guerra.
Vauro, grazie. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a
anche
voi.
Anche perché hai, insomma, offerto molti spunti alla discussione che noi questa sera tenteremo di fare. Grazie. Grazie ancora. Restano naturalmente in collegamento Toni Capuozzo e Silvia Stilli. Allora, Giorgio Oldrini, qui accanto a me, è l'ex sindaco di Sesto San Giovanni, che è il paese natale di Gino Strada. Voi vi siete conosciuti da bambini, no?
Sì.
Anche se, come dire, tu eri un comunista.
Innanzitutto una piccola correzione.
Sì.
Non è un paese, ma una città.
Una città, hai perfettamente ragione. Accendiamo del tuo, anche perché... Certo. Oldrini è un giornalista, normalmente tra colleghi ci si dà del tuo. Senti, sì. Tu hai raccontato che discutevate molto di politica, spesso litigavate sulla politica.
Innanzitutto noi non solo siamo di Sesto San Giovanni, ma siamo nati in Viale Marelli, a distanza di pochi metri uno dall'altro. Perché voi capiate, Sesto San Giovanni nel Novecento è stata la città delle grandi fabbriche. E quindi il Viale Marelli cominciava con la Ercole Marelli, che aveva 8.000 dipendenti, proseguiva con la Magneti Marelli, che aveva 6.000 dipendenti, andava avanti con l'Osva, che era piccola, aveva solo 2.000 dipendenti, e finiva con l'Elettromeccanica Lombarda. E noi di là c'erano le fabbriche e di qua c'erano le case. E tutti noi, tutte le nostre famiglie erano: il papà di Gino Strada lavorava alla Breda, mio padre lavorava alla Breda. Il lavoro era stato un grande momento di identità collettiva e individuale di tutti quanti. E noi ci siamo conosciuti da ragazzini, lui aveva 2 anni meno di me, però abbiamo giocato spesso insieme. E poi naturalmente abbiamo fatto... il liceo Carducci a Milano insieme. Il liceo Carducci a Milano è quello della periferia, di quelli che vengono, che si chiamano Milanese Arius, milanesi che hanno l'aria, no? Che vengono dall'aria. E quindi abbiamo fatto il tram tutte le mattine insieme, però avevamo questa differenza. Io, come dicono i cileni, sono un comunista di culla. Mio padre è comunista, mia mamma comunista, mio nonno socialista di destra, diciamo. Invece Gino Strada era di origine, la sua famiglia era di origine cattolica. Ma
però tu hai detto, spesso sulle questioni dei diritti e dei lavoratori eravamo sulla stessa linea.
Sì, perché ci fu a Sesto, alla fine degli anni 60, un'esperienza di un centro culturale che si chiamava Ricerca, che era un centro culturale cattolico nato per l'iniziativa di un sacerdote, nel quale c'era per esempio Giovanni Bianchi, che poi divenne presidente delle ACLI del Partito Popolare, in cui c'era Gino Strada. Ed era un modo di scoprire, diciamo così, la parte non bigotta del cattolicesimo. E quindi io allora ero segretario della Gioventù Comunista e con loro ci confrontavamo molto, a volte ci scontravamo, altre volte no, però diciamo così che attorno al tema del lavoro, della dignità dei lavoratori e dei cittadini e del rispetto, lì era un terreno comune.
Poi mi direi quando è l'ultima volta che vi siete sentiti con Gino Strada. Allora, Toni Capuozzo, Silvia Stili, siete ancora lì? Sì, non è che avete messo giù, avete attaccato, no, siete pronti. Ah, c'è ancora anche Vauro, è rimasto con noi nonostante, questo mi fa molto piacere. Volevo sapere...
Voglio ascoltare.
Sono contento, insomma, se ci puoi dedicare dell'altro tempo. Capuozzo, diceva Vauro che Gino Strada, oltre a essere stato un grande medico, è stato in realtà un grande politico. Volevo intanto sapere se su questo sei d'accordo.
Guarda, io sono d'accordo anche con l'intervento intenso di Vauro, perché c'è il rischio di imbalsamare Gino Strada, di farne un santino. E invece non solo ricordo fortemente vivo, no? È raro che tu stai a ricordare una persona in una sera in cui vorresti dire che cosa ha da dire su quello che sta succedendo in queste ore, no? E la cosa che pesa più di tutte stasera è il silenzio di Gino Strada, perché vorresti sapere che cosa ha da dire. Ma guarda, io potrei fare la parte nell'economia della serata di quello che dico. Ero raramente d'accordo con quello che lui diceva, e però penso che sia da rispettare, da onorare. Non è questo che voglio fare. Voglio dire che la sua presenza ancora oggi è la presenza di uno scomodo, perché ti porta a interrogarti sulle scelte sulle scelte dei leader, ma anche sulle scelte esistenziali. Che io sappia, tra le cose con cui non ho d'accordo con Gino, c'era il calcio ed è un club milanese. Che io sappia, lui non ha mai fatto una visita medica a pagamento. No, se noi pensiamo a che cos'è la sanità oggi, con le sue luci, con le sue ombre, no, è un'indicazione esistenziale fortissima. Vauro ha parlato di Gino Strada politico. Oggi in genere la parola politico, non dico un'offesa, ma insomma è un epiteto un po' imbarazzante. No? A me pare che Gino abbia fatto, con quella sua coerenza tra parole e fatti, abbia restituito alla politica una nobiltà, un fascino, la capacità di essere esempio per chi dalla politica si sente a tutte le politiche, si sente allontanato continuamente, no? Quando senti parlare i politici, il loro linguaggio astruso, quel loro giocare in quattro cantoni, no, era uno che parlava di umanità e che diceva delle cose e le faceva. No? Da questo punto di vista ha fatto la sua vita è stato un manuale di educazione civica aperta, no? Aperto per le generazioni che hanno avuto modo di conoscerlo. Ora, io ripeto, su molte cose, quando è capitato di parlare con lui, a volte anche in pubblico, no? Messi su sedili, su sedie contrapposte, mi capitava di non essere d'accordo. Però era uno che quando diceva una cosa ti faceva pensare, ti obbligava a pensare. Voglio dire, ci chiediamo tutti, è l'Afghanistan di questi giorni. E non è che avesse ragione lui quando sottolineava che una missione in cui il 90% delle spese se ne va in spese militari e il 10% se ne va nell'assistenza sociale, negli aiuti ai progetti di sviluppo, nella cooperazione, stiamo costruendo un castello di carte. Ora, io voglio dire insomma che col tempo, secondo me, la figura di Gino Strada è destinata a crescere. È come, io voglio dire, scomodità, una brutta parola, insomma, no? Nel senso che costringerà sempre la politica a fare i conti con la verità dei comportamenti, la distanza tra le parole e i fatti. Già te ne accorgi oggi quando parlano di accoglienza, quando parlano di muri, quando parlano di questo ponte aereo che è stato nello stesso tempo straordinario, ma anche molto avaro, no? Con la preoccupazione di aprire la strada all'invasione o non so che cosa. Ecco, questo vorrei dire che ha fatto bene Mauro a non farne un santino. Poi il fatto che abbia salvato molte vite, tutto questo si sa e va da sé. Secondo me ha reso irrequiete molte vite, specie delle generazioni che sono venute dopo con poca ideologia e con l'esempio di una brutta politica. E questa è stata la sua eredità più grande, almeno in Italia.
Capuozzo grande. Allora, Silvia Stilli.
Sì, buonasera.
Si può applaudire, perché non è, sì, non è vietato. Allora, volevo chiedere a te, lo ricordo, portavoce delle ONG italiane, ma mi piacerebbe sentire anche Petrelli su questo.
Che è un socio della OI.
Esatto. Allora, no, volevo chiederti questo. Mi dici Emergency che cosa ha rappresentato, cosa rappresenta ancora oggi? Vauro ricordava naturalmente l'impegno tuttora in Afghanistan.
Sì, Rossella alle 17:26 nella chat di quelli non di 36, Francesco ha seguito l'ultimo pezzo, ma di 78 ore di noi 10 persone, 10 delle ONG, con 12 giorni di lavoro di Luca Lopresti e di tutto lo staff di Pangea, che ha seguito centinaia di liste che si perdevano tra l'unità di crisi e la difesa, alle 17:06 Rossella Miccio, presidente di Emergency, nonché socia di Aoi, ci scriveva: sono ora all'ospedale di Kabul, 30 feriti e 6 morti. Alle 17:26 i feriti erano 50. Poi Rossella ha preso il treno per andare a Salerno. Ieri eravamo insieme dal ministro Di Maio a parlare di quello che ha parlato Vauro e di quello che probabilmente, insomma, di cui parleremo in altri. Emergency è un socio di Aoi e lo è volutamente a tempo pieno. Alessandro Bertani, Rossella Miccio, Chiara, tutti gli altri che ringrazio, sperando che magari stiano seguendo questa trasmissione, sono le ragazze e i ragazzi di Gino, ora sono le donne e gli uomini di Gino, e ieri Rossella Miccio ha scritto un bellissimo Facebook, 10 ore fa, messaggio, vi chiedo di leggerlo, in cui dice di affetto a Gino, non aveva avuto ancora le parole, non aveva trovato le parole per parlare di Gino, per parlare a Gino pubblicamente, e dice quello che è Emergency. Emergency non è Gino, Emergency oggi è ciò che Gino ha costruito. E io credo che dobbiamo cominciare a fare questo esercizio. Io mi sento l'arci di Tom Benettollo, certamente, perché io, come Francesco Petrelli lo può dire, siamo stati formati da Tom Benettollo, che ha un collegamento stretto con Gino Strada, perché il 19 giugno del 2004, quando il mio presidente Tom Benettollo, che credo tanti lì conosceranno e hanno conosciuto,
possiamo fare un applauso? No, perché ho avuto l'onore, per
grazie,
esempio, di conoscerlo da obiettore, Tom Benettollo, all'Arci.
Grazie.
Ma era veramente una persona straordinaria. Prego, Silvia.
Grazie. Ci manca Gino oggi, ma ci manca anche tanto Tom. Quando Tom si è sentito male in via di Ripetta, era insieme a Don Ciotti, a Gino Strada, anche a Giovanni Bianchi, visto che è stato nominato, e stavano costruendo un laboratorio culturale e politico di riferimento per la sinistra. Quel laboratorio culturale e politico che dovremmo noi, mondo della società civile, provare a ricostruire ancora una volta, che fa bene a fare il lavoro che Mauro, che Vauro dice e che Gino ha sempre fatto di raccordo e collegamento con il mondo della politica, indicazione di quelle che sono le priorità della giustizia sociale. Mi chiedevi cos'è Emergency oggi? È questo, non è Gino. Emergency è l'agire sociale nella solidarietà e nella cooperazione sul tema della salute nel mondo come in Italia, a livello globale, perché sennò non ci ricordiamo di quello che Emergency ha fatto e sta facendo sul tema della salute per tutti e quello che ha fatto durante l'emergenza Covid. Non ha un ospedale in Afghanistan, ne ha molti, quello di Kabul ora è il più riconosciuto, ma ne ha molti, come in molti altri paesi. E Gino, così come un bravo chirurgo insegna ai propri assistenti a fare quell'operazione delicata, ha fatto questo con i suoi ragazzi e le sue ragazze che ora sono a pieno titolo i dirigenti di Emergency. Ha costruito con l'agire sociale un percorso di formazione culturale, perché per Gino, credo, come lo è per chi conosco di più, Rossella, Alessandro, Chiara e tanti altri nel lavoro quotidiano anche della OI, il percorso è esattamente questo, quello di fare cooperazione internazionale non come una azione fine a se stessa, ma come un'azione di cambiamento a livello globale e di formazione per tutti i giovani e i meno giovani e la gente che ci incontra e ci ascolta su quelli che sono i temi spesso fortemente periferici. Erano costruttori di pace, Tom e Gino. Noi dovremmo imparare a esserlo, il nostro mondo oggi, a tornare ad esserlo un po' di più. Non come eredi, perché bisogna, come dire, riuscire a trasmettere quello che ci è stato trasmesso alle persone che collaborano con noi, ma anche a quelle che solo ci guardano, ci vedono e ci ascoltano. Questo braccialetto, non so se Francesco ce l'ha anche stasera, questo braccialetto arancione è del 10 maggio di 4 anni fa. Esattamente la OI fece un grande evento davanti, accanto al Parlamento, al Capranichetta, a cui viene anche la stampa internazionale, non so quanti di voi se lo ricordano, lo promosse, e questo evento era la risposta a un allora vicepresidente della Camera che si chiama Luigi Di Maio. Ieri abbiamo incontrato il ministro degli affari esteri e della cooperazione, Luigi Di Maio, con un linguaggio diverso, nuovo, e voglio rispondere, chiudendo, a quella domanda: cosa succederà sui voli? Allora, noi oggi alle 19 abbiamo visto scorrere nella nostra chat, che era collegata con il comandante dei, attraverso Luca Lopressi di Pangea, con il comandante dei Tuscania e con il console fino a ieri, poi abbiamo parlato con il comandante dei Tuscania, questa striscia nera con scritto Kabul più 2,30 ore 19. Quello era l'ultimo volo. Quel volo non siamo riusciti a completarlo. Le nostre persone sono rimaste fuori. Le liste nostre, che non erano le liste nostre, perché nel frattempo, in questi ultimi 3 giorni, nelle liste nostre sono arrivati tanti altri che l'unità di crisi, che il mondo dell'accoglienza ci ha inoltrato. Allora, io credo che quel 19 ci deve rimanere impresso, perché è un mezzo fallimento. Per me oggi è un enorme, grave mezzo fallimento. E quindi io capisco la rabbia di Gino Strada che descrive Vauro, perché è la mia oggi. Forse si percepisce, visto che io sono reduce dalle 36 ore continuative, ma non perché sono stanca. Semplicemente perché sì, abbiamo la rabbia addosso di non essere riusciti a fare di più. E quando ci sono arrivati video che non divulgheremo, fatti dai nostri afghani, quelli delle nostre liste, che si trovavano all'Abbey, perché quello è il gate da cui si entrava, esattamente quello, perché quello americano non era più fruibile e ci eravamo spostati a quello inglese. Abbiamo un ragazzo disperso delle nostre liste, oltre quelli che abbiamo detto se ce la fate, ve la sentite, restate qui, vediamo se si apre il gate, se no andate via, cercate di andare via in sicurezza. È quella rabbia l'eredità di Gino, quella rabbia però va tradotta in uno sforzo collettivo del nostro mondo nel dialogo con le istituzioni per superare la rabbia e andare verso la costruzione di un mondo di pace e più giusto.
Grazie Silvia Sili. No, resta lì in collegamento. Allora, intanto Petrelli ha con sé il braccialetto, questo lo dico a Silvia Sili che non so se ha avuto modo di vederlo. Petrelli, però chiedo anche a te, intanto su Emergency, come diceva la Sili, è stato veramente un percorso, è tuttora un percorso di formazione culturale, sta in questo anche l'importanza dell'esperienza di Emergency?
Beh, sì. Intanto il braccialetto dice ONG a testa alta e posso dire che stasera più che mai, nonostante la delusione, la rabbia, ci sentiamo a testa alta con tutti i nostri limiti per quello che abbiamo fatto in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, oltre che per tutto quello che abbiamo fatto prima. E poi vorrei dire una cosa dal punto di vista culturale, ma anche per provare a definire, io non lo conoscevo Gino Strada, una grande figura, come lo definiamo? Io lo definirei così, che è una definizione che abbiamo cercato pure per definire noi stessi. Beh, un grande visionario pratico. E quando noi abbiamo i grandi visionari pratici, abbiamo anche la grande politica, abbiamo anche il grande dibattito politico, abbiamo anche il grande conflitto politico, perché questo grande visionario pratico, e quindi faceva, si sporcava le mani in senso letterale, e allo stesso tempo vedeva, aveva visioni del mondo che potrebbe essere o del mondo che dovrà essere. E questo secondo me riqualifica la politica, anche nel conflitto, perché è vero, io avevo preso due appunti riflettendo su Gino Strada e poi mi sono reso conto che l'esempio che io avevo preso l'appunto l'altro giorno lo ha fatto anche Rossella Miccio, la direttrice di Emergency. Questo visionario pratico era anche un chirurgo, uno che taglia, sutura, che deve decidere. Perché il medico che non taglia, che non cuce, che non decide, che non amputa, non salva la vita. Certo, era brusco, usava il bisturi, anche con le parole usava il bisturi, dice la direttrice di Emergency. A volte era duro, troppo duro, a volte si poteva non condividere alcune cose che diceva o come le diceva, ma era l'indignazione, l'incazzatura. Ecco, questo lo dico perché avremo bisogno di più visionari pratici anche pensando alla politica che dovrebbe essere e che abbiamo bisogno che sia. Due battute però, oltre Emergency, che da Emergency ci dicono oggi. Io credo che Gino Strada da visionario pratico, e non solo, però soprattutto lui in questo momento, in questa giornata drammatica, ci dica due cose. Beh, intanto che se lo sviluppo non si esporta, e l'abbiamo imparato che lo sviluppo non si può esportare, perché non è un modello, non è un prodotto, è un processo che coinvolge e deve coinvolgere uomini, donne, intelligenza, capitale sociale, come dicono quelli bravi, gli economisti bravi, non si può esportare. Abbiamo tanti esempi, dalla guerra fredda fino ad oggi, di fallimenti. L'altra grande lezione è che così come lo sviluppo, la democrazia non si può esportare. Non c'è discussione su questo. A me è venuto in mente oggi le parole di un'intervista, credo proprio all'Unità forse, che fece Norberto Bobbio dopo Tiananmen, quando disse: adesso la democrazia è sola. Era l'89, preannunciava l'89. Beh, io oggi mi è venuto da pensare, in questi giorni oggi, di dire: oggi la democrazia è sola. Però sta a noi ricostruire le condizioni di credibilità che misureremo dall'attenzione che ci sarà la prossima settimana, il prossimo mese e il prossimo anno per tutti quelli che sono restati in Afghanistan e a Kabul. E anche volendo forse alcuni continuare a difendere se stessi, la propria vita, i propri diritti e il diritto al proprio sviluppo. Io credo che questo sia, ecco, scusatemi, non voglio farla lunga, solo un'ultima considerazione che si lega a queste due non esportazioni dello sviluppo e della democrazia, è che la realpolitik è morta a Kabul, ma non quella della guerra fredda dei blocchi, è morta la realpolitik intesa come dalle Twin Towers in poi. Dobbiamo reinventarci un altro realismo politico, e se lo vorranno fare le nostre democrazie devono cambiare paradigmi, coerenza, capacità di far seguire il dire e il fare, di affermare i principi e poi invirarli pure con tutte le mediazioni possibili. Allora, questo è un'altra fase della politica globale, probabilmente noi ancora non siamo in grado di valutarlo. È una grande sfida, ce la faremo? Ecco, quello che stiamo ragionando oggi tutti insieme è proprio questa la vera domanda.
Eh sì, questa è la domanda delle domande. Pedrelli, allora, Oldrini, però l'impressione, ascoltando i tanti interessanti interventi questa sera, è che la politica si sia un po', come dire, lasciata sfuggire questo grande visionario politico, no? Come diceva Pedrelli, no, cioè sì, si è perso una grande occasione.
Credo forse... che quella però sia stata la forza di Gino Strada, quello di essere assolutamente indipendente, quindi di non aver accettato che nessuno gli mettesse un cappello sulla testa. Io vorrei fare un piccolo passino indietro, se me lo consenti, perché io ho conosciuto Gino Strada, ma ho conosciuto anche Teresa.
Tra l'altro stiamo vedendo delle immagini bellissime di Gino Strada che scorrono sui monitor, sì, qui alla sala dibattiti.
La moglie di Gino Strada, la prima moglie, quella che è stata con lui durante il cammino di Emergency fino a quando è morta nel 2009, era anche lei una sestese, ed era anche lei di queste famiglie cattoliche del Sesto San Giovanni. Il centro è molto cattolico. E ci sono famiglie, diciamo così, antiche, eh? E anche lei veniva da quella formazione ed è stata fondamentale perché ha dato, diciamo così, una sistematicità alla esuberanza di Gino Strada. È stata, io credo, fondamentale in questo. L'altra cosa che io vorrei dire, non vorrei aggiungere a quanto è stato detto, ma vorrei dire che Gino è stato capace anche di creare Emergency, che non è una cosa da poco. Cioè, dove si è riuscito a mobilitare forze diverse, economiche, culturali, che hanno fatto di un'organizzazione che all'inizio naturalmente era una piccola cosa, una realtà di livello internazionale. Io ho vissuto un po' quando ero sindaco il rapporto con Renzo Piano. Renzo Piano è stato l'architetto di una parte di Sesto San Giovanni, del recupero delle aree di Sesto San Giovanni. Renzo Piano sta facendo, in realtà le fa uno dei suoi collaboratori, che è Giorgio Grandi, l'ospedale in Africa. E quindi mettere insieme personaggi così diversi come Moratti, come Renzo Piano, come tante altre forze che magari non conosciamo, credo che c'è stata un'operazione politica molto importante, che dice di una persona che ha una visione e che sa trasmettere una visione e sa mobilitare attorno a questa visione, appunto, forze molto diverse, che è fondamentale. Ora, io non so se la politica si è lasciata sfuggire. Io credo che nella vita dei paesi, in questo caso dell'Italia, ma non solo, ci debbano essere delle personalità politiche altre, come lo è stato, che sono una grande prospettiva, un grande stimolo per la politica, quella più quotidiana. E forse il fatto di non essere stato cooptato è una delle sue forze.
E probabilmente sì. E allora, Bauro, ci sei sempre, sì, non è che ci hai abbandonato, no, sei sempre là in collegamento, perfetto. No, ti volevo chiedere una cosa, perché aveva detto qualche tempo fa Gino Strada in un'intervista: dobbiamo convincere milioni di persone del fatto che abolire la guerra è una necessità urgente e un obiettivo realizzabile. Quanto è realizzabile oggi quell'obiettivo e come si può fare secondo te? Non ti sentiamo. Aspetta un attimo perché non ti sentiamo. Non so che cosa è successo. Forse Luzzo. No, ci sei? No? Ti vediamo bene ma non ti sentiamo più. Nulla. Vediamo se adesso la regia cerca di risolvere il problema tecnico. Allora lo chiedo a Silvia Stilli quanto questo obiettivo è vicino.
L'obiettivo, ripetimelo, perché io stavo guardando.
Ci sono,
Ah no, c'è Paolo, perfetto. Allora vado prima da Paolo e poi torno.
No, due cose molto brevissime. La prima, ma noi stiamo ancora parlando della pace come utopia, quando oggi stesso abbiamo avuto la dimostrazione tragica e drammatica che l'utopia, nel senso più dispregiativo del termine, nel senso peggiore del termine, quindi non come visione, è la guerra. Lo abbiamo davanti agli occhi. Abbiamo davanti un ospedale che funziona a Kabul e abbiamo davanti una strage che è determinata da 20 anni e più di guerra a Kabul. La guerra è l'utopia malvagia, la guerra è l'utopia negativa, e finché la politica penserà o riterrà che la guerra sia uno strumento usabile, percorribile, la politica non avrà senso. La politica sarà soltanto subordinazione, gioco meschino e cinico di potere e non altro. Ce l'abbiamo davanti agli occhi questa realtà oggi e ancora stiamo lì a pensare, a vedere se questo è un visionario, se l'altro è un visionario, quando c'è proprio bisogno di visione. Quando la politica dovrebbe essere visione, quando la politica dovrebbe rappresentare non Gino o non solo Gino, ma sapete quanti Gino Strada ci sono in Italia? Io su questo sono un ottimista della volontà, come diceva Gramsci, e questa parola volontà è una parola che non uso a caso e non solo per citazione di Gramsci. Quanti volontari, quanta gente, quante persone, uomini, donne, giovani, ragazzi, ragazze, fanno esperienza di volontariato. È diventata la forma della politica più nobile, e la politica cosiddetta istituzionale non è che gli sfugge l'occasione. No, caro sindaco o ex sindaco, non la vuole quell'occasione. Non la vuole. La rinnega, la considera pericolosa, la considera rischiosa, perché una politica che nasce dalla passione, una politica che non nasce dalla voglia di fare carriera, di avere qualche privilegio, ma una politica che nasce dalla partecipazione, è una politica pericolosa per chi ha una concezione della politica che è solo gestione del potere o anche sotto gestione del potere, clientela, questa è la politica in Italia e non solo in Italia purtroppo. Il patrimonio non di Gino o non solo di Gino, di tante persone ancora vive che vivono questa esperienza tutti i giorni, è un patrimonio che viene lapidato, che viene disconosciuto. E quale politica può definirsi tale se non si basa sull'esperienza, se non si basa sulla passione, sulla condivisione? Ma di che cosa di quale politica stiamo parlando? Forse ci dobbiamo mettere d'accordo sui termini. Questa, scusate il termine,
Vauro, scusami,
scappa una volgarità.
Ti posso
questa
interrompere?
Questa merda che viviamo non è politica. La politica la stanno facendo oggi nell'ospedale di emergency a Kabul, la stanno facendo i volontari di emergency in Italia, la stanno facendo i volontari di Open Arms, la sta facendo Cecilia Strada, sulla nave che soccorre i migranti, su un famoso taxi del mare. Questa è la politica. E c'è un patrimonio politico immenso, immenso. Io su questo, ripeto, sono ottimista in questo paese. Ma la politica istituzionale non lo vuole cogliere, perché deve pagare le motovedette ai torturatori libici. Deve dire, come ha detto il presidente Draghi, che il signor presidente turco Erdogan è un dittatore, ma che noi abbiamo bisogno di dittatori come lui. E allora, finché avremo bisogno di dittatori, cari signori, non parliamo e non sparliamo di democrazia, perché c'è stato qualcun altro nella storia che pensava di aver bisogno di dittatori. E c'è stato un dittatore che si chiamava Hitler, di cui l'Occidente pensava di aver bisogno in funzione anticomunista, ci mancherebbe altro. Continuiamo così, continuiamo a pensare che la politica sia questo mescolare, questo rimestare, questo pragmatismo idiota, incapace di progettare una cosa che non sia al di là di un sondaggio, di un sondaggio. La nostra politica si basa sui sondaggi.
Vauro, ti posso interrompere un istante? Vauro, mi senti? Allora, no, perché siccome Oldrini, non so se vuoi rispondere tu o Pedrelli qualcosa all'osservazione in merito proprio al ruolo della politica.
Non so se Vauro ce l'avesse con me, ma diciamo.
Ma non ce l'ho con nessuno.
No, ma per. Se la critica,
però io non posso sentire che la politica si è lasciata sfuggire. La politica ha voluto lasciarsi sfuggire, non solo si è lasciata sfuggire,
assolutamente. No, sentiamo un attimo.
Ha osteggiato queste istanze, ha osteggiato queste proposte, ha trascurato e volutamente annebbiato questo patrimonio e lo sta facendo ancora. È quello che mi preoccupa, lo sto facendo parte.
Un secondo solo, Vauro.
Stasera stiamo facendo una serata di commemorazione, che per fortuna, io spero, di commemorazione non è, per esorcizzare tutto il contenuto politico che c'era nell'azione e nelle parole di Gino e nell'azione e nelle parole di Emergency.
Certo, è chiaro. Oldrini.
No, io naturalmente sono convinto che Gino Strada Emergency sono una realtà straordinariamente importante e di cui la politica, con cui la politica deve confrontarsi. Sono altrettanto convinto che la politica è anche tante altre cose e che quindi, come la vita, sono tante altre cose. E quindi che il ruolo di personaggi, di organizzazioni come Gino, come Emergency, sono precisamente quelli di porre alla politica dei problemi, dei temi e anche di invadere la politica, perché in questa contrapposizione per cui ci sono alcuni che sono cattivi e gli altri che sono bravi, mi sembra che sia molto fuorviante, perché altrimenti...
Ma non
siccome,
dica
siccome
viviamo, io sono uno che fa politica, io sono un comunista, si figuri, lo sanno tutti.
Anch'io.
Voglio dire...
Anch'io.
È proprio perché ho un'idea alta della politica.
Anche io cerco di avere un'idea alta. Un'idea alta che tenga conto del fatto.
Non sono mica Grillo che va oltre Hitler.
No, no, ma lo sappiamo. No. Vauro, un secondo, facciamo concludere Oldrini, perché se no facciamo una delle tante trasmissioni dove c'è soltanto confusione. Vauro, un secondo soltanto, Oldrini, prego.
Esatto.
Allora, io sono, come dicevo, come penso, come. Quando ero sindaco io ho dato la sede a Emergency, che adesso è stata tolta, anche questa è la politica. Quando io ero sindaco, il comune ha dato uno spazio comunale per Emergency. Ha vinto il centrodestra e ha tolto lo spazio a Emergency. E quindi la politica non è uguale. E quindi credo che questo vada sottolineato. E mettere insieme tutti mi sembra un errore. E quindi da non
ha ragione, signor Sindaco, non è uguale.
Non è
ma
uguale.
Perché
non
avete
è uguale.
Votato le missioni militari?
Scusa,
perché avete votato
l'armamento della Paolo, Guardia Costiera.
Facciamo un attimo,
perché continuate a votare questa roba?
Allora, naturalmente quelli che si tratta, che votano le cose, tengono conto di situazioni complesse, che sono diversi, che sono
si
diversi i piani.
Come? Si chiama cinismo.
Cinismo, no, dice. Vauro, un secondo solo, perché sennò poi non ne veniamo fuori, Oldrini.
Mi sembra che sia una visione molto parziale della realtà, perché il cinismo
sì,
non,
un
è
poveraccio
quella,
riportato
non è
quello degli altri. Dalle motovedette libiche regalate sì. O comprate dagli italiani è una visione parziale, eh?
Sì, io pongo un altro problema. Allora, com'è che noi non parliamo mai da dove vengono queste persone? Perché noi naturalmente, giustamente, denunciamo la situazione in Libia, ma la situazione da cui provengono queste persone non merita un intervento laggiù anche?
Perché ma come no? Abbiamo le truppe in Niger. Lo sa che abbiamo le truppe italiane in Niger.
Paolo, un secondo.
Di pace a difendere gli interessi francesi?
No, i francesi hanno, come tu sai, i francesi sono intervenuti in Libia.
Oldrini, facciamo una cosa, no, perché sennò diventa una discussione a due e non è interessante neanche per il pubblico. Un secondo, Paolo.
La parola a Mauro.
Ho sentito, vorrei cercare di andare un attimo oltre. Intanto a Silvia Stilli volevo chiedere, rispetto a quello che Gino Strada diceva. Tanto
no, scusa, posso?
Sì, prego.
Prima della domanda a dire due cose. Vorrei dire a Oldrini però
sì.
Che Francesco Petrelli e Silvia Stilli sono stati due dirigenti dell'allora Federazione Giovanile Comunista Italiana, io anche, ecco bravo,
sì.
Io anche del fino diciamo al PDS in Toscana, mentre facevo anche come dire la pacifista contro la guerra e al contempo facevo la cooperazione internazionale, e oggi non lo siamo più. Quindi un pezzettino di interrogativo, secondo me erano tanti anni fa, tanti, un pezzettino di interrogativo però anche questo partito qui un po' mi auguro se lo ponga, perché la politica non deve essere respingente e la politica ai miei tempi, visto che ho qualche anno, giusto appunto, era includente invece nei partiti o nei movimenti, era fortemente includente. Adesso è includente rispetto ai leader dei movimenti, talvolta, ma non lo è rispetto alle persone e ai tanti giovani che noi intercettiamo, che non vogliono fare politica, dicono, e noi gli spieghiamo che la politica non è un male, ovviamente, assolutamente non è un male che noi facciamo politica. Come diceva Auro, perché nel nostro agire sociale noi provochiamo e produciamo dei cambiamenti, o almeno ci proviamo, non solo, come dire, in mare, ma anche nei paesi, e quindi risponda Oldrini che noi paesi li conosciamo, e quindi contesti li conosciamo, perché da tanti anni non ce ne siamo andati. Quindi non è la questione di anime belle o chi più o meno si sporca, nel senso che in questa crisi afghana, in questi giorni le mani ce li siamo sporcati tutti, perché abbiamo lavorato con il console, con il Tuscania, per salvare le vite. Questo, permettetevi, questo piccolo, come dire, intervallo bibliografico.
È molto chiaro. Allora, intanto, no, siccome devo andare avanti, io ringrazio Silvia Stilli e Vauro per essere stati con noi questa sera, per i loro interventi. Buon lavoro e a presto. Grazie. Vi mandiamo anche
grazie
un applauso qua dalla sala centrale della Festa Nazionale dell'Unità. Grazie per essere stati con noi. Io volevo, visto che ci avviamo verso la chiusura di questa serata, mostrarvi anche un videomessaggio che ci ha mandato un medico, un virologo che abbiamo visto spesso in questi lunghi mesi di pandemia, è Massimo Galli, anche perché conosceva molto bene Gino Strada. Io mi auguro che l'audio sia sufficiente a comprendere bene le parole di Galli, perché dice alcune cose interessanti della figura di Gino Strada. Vediamo insieme.
Percorso comune in gioventù, in un momento in cui gli entusiasmi erano tanti, ci si credeva molto, si sperava di riuscire a cambiare il mondo. Poi il mondo non è cambiato sto granché, qualche volta è anche cambiato in peggio, e certamente ha cambiato molti di noi, non lui direi, lui ha avuto questa forza interiore da sempre per non accettare l'inaccettabile e per andarlo a combattere in prima persona. Lo ha fatto con le sue sole forze, o con le sue forze e quelle di coloro che gradualmente nel tempo l'hanno sostenuto, dall'inizio Teresa certamente e il gruppo più ristretto degli amici, ma mettersi a fare quello che ha fatto era impresa titanica e lui ce l'ha fatta e ci è riuscito, dandoci molte volte esempio di quanto effettivamente può essere fatto senza far finta di nulla e voltare la testa nei confronti di problemi che sembrano insolubili. Ci sentivamo, non ci sentivamo così spesso come probabilmente sarebbe stato piacevole fare, ci sentivamo quasi sempre per cose di lavoro, anzi quasi proverbialmente ormai quando arrivava la sua telefonata io partivo subito dicendo: beh, questa volta cosa ti serve? Di solito mi chiamava per consulenze su problemi particolari. Ricordo tra le ultime situazioni in cui abbiamo collaborato la situazione riguardante la grande epidemia di Ebola in Africa, e lui sicuramente non si era perso questa occasione di intervenire in un'altra situazione difficilissima. E avevamo discusso un po' al telefono sulla possibilità di gestire in maniera diversa i turni degli infermieri, io fermo sulla posizione molto cautelativa e lui che domandava: sì, però in questo modo non riusciamo a coprire tutto quello che vorremmo e dovremmo coprire. A posteriori, a dirla tutta, forse aveva abbastanza ragione lui. Ebola in fondo non è trasmesso per via aerea ed è meno contagioso di quello che è ad esempio la malattia che stiamo fronteggiando proprio in questo periodo. Credo che l'ultima parte della sua vita sia stata come sempre in impegno e in lavoro costante, anche al di là di quelli che sono i suoi mezzi fisici. Siamo diventati tutti un po' vecchietti e ahimè questo tipo di considerazione forse sarebbe stato il caso che lui riuscisse a farla per poter rimanere più a lungo tra noi. Avrebbe avuto la possibilità comunque di continuare a fare molte ed importanti cose. Lo ricordo con un abbraccio e penso che sia stata una delle persone che nell'arco della mia vita valsa veramente la pena di conoscere e di frequentare.
Allora, grazie al professor Galli per questo ricordo. Allora, noi siamo giunti alla chiusura, alla fine di questa nostra serata, che ha offerto anche spunti piuttosto vivaci, Oldrini. Allora, abbiamo aperto con le notizie che appunto arrivano dall'Afghanistan, da Kabul. Se siete d'accordo, io vorrei chiudere proprio parlando di Afghanistan. Che cosa vi aspetta? Che risposta vi aspettate oggi da parte della politica? No? Si parla molto del ruolo che dovrebbero giocare di qui ai prossimi mesi la Russia, la Cina, ad esempio, che stanno già giocando in parte del ruolo dell'Europa. Petrelli?
Sì, provo a dare una risposta in tempi televisivi. Allora, la realpolitik è finita. Quello che, nonostante il bombardamento di Vavro, avrei voluto dire a Vavro, che noi dicevamo proprio, io dicevo proprio questo, cioè la realpolitik non basta più perché è collassata in Afghanistan in maniera spettacolare, ma tutte le contraddizioni che stiamo vivendo, non solo della pace e della guerra, ma del rapporto tra uomo, dell'uomo in questo mondo, dell'uomo e della donna, delle persone in questo mondo, con le vicende climatiche, ce lo dicono. Ci dicono la realpolitik è uno strumento inservibile e non quella dell'altro secolo, quella che abbiamo applicato, io prendevo la data simbolo dell'11 settembre, negli ultimi 20 anni. è collassata anche in Afghanistan. E attenzione a non fare i conti però con la complessità, perché dato il giudizio che ho espresso, la democrazia non si esporta, lo sviluppo non si esporta, questi 20 anni hanno prodotto che nel 2001 c'era 1 milione di persone che studiavano in Afghanistan, tutti uomini, oggi sono 8-9 milioni, 40% donne, con tutte le contraddizioni e la complessità del caso. Quello che bisognerebbe reinventare è sì la coerenza della politica. Allora, l'Occidente, l'Europa che vive di crisi, cioè l'Europa si fa nelle crisi, l'Europa nasce dopo la Seconda Guerra Mondiale dal carbone e dall'acciaio, ma poi cresce da lì. Allora, se l'Europa vive attraverso le crisi e si rafforza, vive di crisi e si rafforza, questa è un'occasione straordinaria. Di fronte ad una debacle, che io senza rievocare Saigon, eccetera, direi che è quella di un apparato di analisi di think tank straordinario che costa miliardi di dollari, che non è riuscito neanche a capire quali erano i tempi di tenuta di un paese di 30 milioni di abitanti periferico, per cui sono arrivati i talebani a Kabul così velocemente che non riuscivano neanche a evacuare gli Stati Uniti e la NATO, i loro civili e i loro militari. Allora, ragionando sulle complessità e essendo consapevoli che la realpolitik non c'entra più, io chiedo coerenza dei rapporti con la Cina, tenendone conto, coerenza con i rapporti, il coinvolgimento degli altri soggetti, l'India per esempio, che ha degli interessi. E questo chi lo deve fare? Beh, certo, intanto noi, intanto l'Europa e gli Stati Uniti. E questa è una mezza disastro per Biden, lo è, al di là della ripresa economica americana, lo è, e non solo per ragioni d'immagine. Bisogna mettere in campo idee nuove, coerenze nuove, anche in modo creativo, io credo, perché, parliamoci chiaro, c'è un pezzo di popolazione urbana che non ha mai vissuto con i talebani, che vorrebbe ballare la break dance o rappare e che è assolutamente convinta che sia impossibile vivere sotto i talebani, ma c'è il resto di quell'Afghanistan resistente che ha dato il potere ai talebani. Quindi c'è anche metà degli afghani che sono l'altro pezzo. Quindi cioè, attenzione, ora non vorrei essere, perché avevo promesso di essere televisivo e non lo sono stato, vorrei dire che la sfida della democrazia e delle democrazie oggi è di non lasciare solo Kabul per non far deperire la qualità della democrazia a livello globale e la fiducia nella democrazia a livello globale, a partire dalle nostre società, che ormai sono sempre più strettamente collegate. Non è vero che perdere l'Afghanistan alla democrazia non incida oggi sulla nostra democrazia e sul nostro futuro. Questa è la prima acquisizione di una nuova realpolitik che mi sembra urgente e necessaria dopo questi giorni e queste ore drammatiche.
Oldrini.
Io vorrei prendere spunto da una cosa che ha detto Galli. Io ho vissuto molti anni a Cuba, facevo il corrispondente dell'Unità. Cuba è l'unico paese al mondo come paese che è stato presente con i suoi medici a Ebola e in tutte le crisi sanitarie del mondo. Un paese piccolo, un paese poverissimo, un paese su cui discutiamo spesso di democrazia, però un paese che Medici Senza Frontiere, Emergency, è stata presente lì e in tanti altri casi. Finita lì. Io credo che questa vicenda dell'Afghanistan abbia posto una serie di domande, molte delle quali io ho persino paura a pormi. Sono vecchio, quindi toccherà ai miei figli porsene. Però anche qui il discorso, in 20 anni una quota di donne afghane sono andate a scuola. Cosa succede oggi? E poi l'altra domanda che io, forse grazie o a causa della mia anzianità, mi devo fare. Se i talebani arrivano in 3 giorni lì, vuol dire che una parte consistente del paese è d'accordo. E quindi io non ho mai conosciuto una dittatura, un regime che fosse autoritario, che non si regge anche sul consenso di una parte più o meno importante della sua popolazione. E quindi cosa significa il fatto che la democrazia non è esportabile, ma che noi dobbiamo essere presenti? Credo che sia un problema non da poco, al quale io francamente non ho una risposta. Che io sono nato 9 mesi e 9 giorni dopo che mio padre tornò da un lager nazista. Non c'è dubbio che sulla sconfitta dei nazisti l'intervento degli Stati Uniti è stato importante, ma poi gli Stati Uniti sono stati protagonisti di una campagna di invasione di tanti paesi che è stata invece tremenda. Allora, come è l'Europa? L'ultima domanda, visto che è stata fatta qui. Io veramente ho paura del ruolo, del non ruolo dell'Europa. Noi anche in questa vicenda l'Europa è stata al rimorchio di una decisione presa dagli Stati Uniti. Ora, o l'Europa riesce a darsi una, essere una realtà, oppure credo che saremo condannati alla irrilevanza. Ed è una perdita grave non solo per noi, ma perché credo che in questa parte del mondo, nonostante tutto, i diritti sono stati il luogo dove sono nati e dove si sono sviluppati. Quindi io credo che queste domande che ci vengono dall'Afghanistan sono molto più pesanti di quello che succede, drammatico, tremendo, lì in questi giorni. Per finire, io credo che Gino Strada, anche per averlo conosciuto di persona fin da piccolo, in un'altra occasione vi racconterei anche un episodio divertente della nostra...
Se me lo racconti velocemente lo ascoltiamo volentieri.
Sì, allora io quando ci fu l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, il PC di Sesto Creforte si divise, una parte era a favore e una parte era contro. E una sera, mentre c'era una di queste assemblee furibonde, arrivò una telefonata che disse: guardate che ci sono dei fascisti che scrivono contro l'URSS per terra. Alcuni di noi andammo lì tutti, sia quelli che erano a favore, quelli che erano contro. C'erano 4 ragazzi che scrivevano, 3 fuggirono, 1 venne sgambettato e scoprimmo che era Gino Strada, che non era ovviamente un fascista, ma era di questo gruppo cattolico. Lui ci querelò. Querelò 4 di noi, tra cui io, perché ci conoscevamo fin da piccoli e quindi mi aveva immediatamente riconosciuto. Passarono, i tempi della giustizia italiana sono sempre stati molto lenti. Dopo 3 o 4 anni riceviamo la comunicazione che c'è il processo. Il nostro avvocato dice: ma perché a me? Perché non parli con Strada? Che se lui ritira la querela finisce lì. Quindi io vado a parlare con Gino, gli dico: senti, ma tu vuoi fare il processo? E lui, che nel frattempo era diventato di movimento studentesco, mi disse: guarda, mi ero dimenticato persino della cosa. Andammo tutti insieme, il nostro avvocato, noi 4 imputati e lui. Lui ritirò la querela, rimise la querela. Dopo 2 mesi ci arrivò la comunicazione che, siccome lui aveva avuto una prognosi superiore ai 7 giorni, il processo si faceva a prescindere dalla querela. Per cui noi siamo stati assolti per insufficienza di prove e lui condannato a pagare le spese processuali perché aveva rimesso la querela. Per cui ogni volta che lo vedevo glielo ricordavo e ridevamo di questo episodio.
E allora, io ringrazio intanto per essere stati con noi quest'oggi qui alla Festa Nazionale dell'Unità a Bologna Francesco Petrelli, così come Giorgio Oldrini. Ringrazio anche Toni Capuozzo, Cristian Marazziti, Massimo Galli, Vauro Senesi e Silvia Stilli per il collegamento, e tutti voi naturalmente per essere stati qui presenti. Abbiamo aperto reggendovi un estratto da un libro di Gino Strada. Volevo salutarvi leggendovi quello che Gino Strada ha scritto, incredibile, è il 13 d'agosto di quest'anno, il giorno in cui Gino Strada è mancato, un articolo che compariva sulle pagine della Stampa di Torino dal titolo "Così ho visto morire Kabul", lo stesso giorno della scomparsa di Gino Strada, che rispetto al conflitto in Afghanistan scriveva: ho vissuto in Afghanistan complessivamente 7 anni, Ho visto aumentare il numero dei feriti e la violenza, mentre il paese veniva progressivamente divorato dall'insicurezza e dalla corruzione. Dicevamo 20 anni fa che questa guerra sarebbe stato un disastro per tutti. Oggi l'esito di quell'aggressione è sotto i nostri occhi, un fallimento da ogni punto di vista. Le grandi industrie da anni ringraziano, alla fine sono solo loro a trarne un bilancio positivo da questa guerra. Se quel fiume di denaro fosse andato all'Afghanistan, adesso il paese sarebbe una grande Svizzera e peraltro alla fine forse gli occidentali sarebbero riusciti ad averne così un qualche controllo, mentre ora sono costretti a fuggire con la coda tra le gambe. Ci sono delle persone che in quel paese distrutto cercano ancora di tutelare i diritti essenziali, ad esempio gli ospedali e lo staff di emergency, pieni di feriti. Continuano a lavorare in mezzo ai combattimenti, correndo anche dei rischi per la propria incolumità. Non posso scrivere di Afghanistan senza pensare prima di tutto a loro e agli afghani che stanno soffrendo in questo momento, veri eroi di guerra. Firmato Gino Strada. Una buona serata a tutti, grazie per essere stati con noi, buona festa nazionale dell'unità e poi ci ritroveremo nei prossimi giorni. A presto, una buona serata.